Da poco è stato pubblicato il suo nuovo album, Il Movimento del Dare. Al microfono di Patrizio Longo ritorna uno fra gli interpreti più apprezzati della scena italiana. Bentrovata Fiorella.
Ciao, bentrovata anche a te, buongiorno a tutti.
Ed eccoci qui, a distanza quasi di un anno dal nostro ultimo incontro con Fiorella Mannoia, per parlare del Il Movimento del Dare, il titolo del tuo ultimo lavoro. In un periodo politico-sociale dai forti cambiamenti, soprattutto politici, e tu mi darai atto di questa cosa, di nuovi partiti, Fiorella Mannoia crea un movimento soprattutto morale?
Sì, certo, soprattutto morale. Io mi sono ispirata dal titolo della canzone di Battiato e Sgalambro, appunto, Il Movimento del Dare. Loro si sono ispirati al movimento che fanno le rose quando sbocciano, no? Si sono ispirati al movimento che fa, che c'è un'apertura, come un atto di generosità, il fiore si apre come a dare, a donare, regalare bellezza, profumo, colore, come una sorta di atto di generosità della natura. Io ho immaginato appunto questo gesto riportato agli umani, come si evince dalla copertina del disco, mi sono lasciata ritrarre con le mani aperte in segno appunto di generosità, nell'atto di donare, perché mi sembra che in un momento così delicato come quello in cui stiamo vivendo, un momento in cui siamo pieni di paure, di insicurezze, di incertezze, di egoismo, siamo tendenzialmente portati a prendere, a pretendere soprattutto tutto e subito, e ci siamo dimenticati appunto l'atto di donare, che forse a volte ricordarci che dare è molto meglio che ricevere non ci fa tanto male, ecco.
E forse anche un messaggio di solidarietà quello che lanci su un concetto, appunto quello del dare, probabilmente nella società contemporanea un po' trascurato.
È quello appunto di cui stavo parlando, no? In questo momento ci riempiono di paure di ogni genere, no? Sembra che sia stato istituito, come diceva Antonio Albanese, in un bellissimo spettacolo in cui lui interpretava un personaggio che era il ministro della paura, no? In un ipotetico ministero della paura, insomma tanto lontano non è andato dalla realtà. Io credo che questo ministero sia stato istituito, anche se non ce lo dicono, è un ministero ombra, ma che esiste, no? C'è qualcuno che secondo me a tavolino decide quale paura cavalcare e periodicamente ce ne propina una. È stato il periodo della paura dei rumeni e tutti i giornali e tutti i media, i mezzi di informazione parlavano, ogni giorno c'era un rumeno che faceva qualcosa, per cui ecco che la fobia del rumeno. E poi è stata la volta delle prostitute, in cui tutti i giornali e tutte le televisioni parlavano come se le prostitute fossero il male di questa società. E allora via le prostitute dalla strada, così occhio non vede, cuore non duole. E tutti addosso alle prostitute. Poi c'è stato il periodo dei cani cattivi, pitbull che azzannavano, tutti contro i cani. Insomma, è un continuo propinarci, farci vivere nella paura. E questo, credo, questo cavalcare le paure anche legittime delle persone sia, penso, qualcosa di quella cosa più vigliacca che si possa fare.
Fiorella Mannoia, al microfono di Patrizio Longo, abbiamo aperto il nostro incontro parlando appunto del movimento del dare, ma ritornando sul tema musicale, un album che vede il ritorno di Fiorella a collaborare con grandi compositori della musica italiana, tra cui appunto Franco Battiato, Tiziano Ferro, Lorenzo Giovanotti, Pino Daniele, Bungaro, il ritorno con Ivano Fossati e anche poi Piero Fabrizi, che è scrittore e produttore. Quali differenze hai riscontrato rispetto alla realizzazione del precedente lavoro, Onda Tropicale, dove per un attimo hai voltato lo sguardo verso il calore e la cultura latinoamericana?
Completamente diverso, no? Questo è un lavoro, diciamo, non strano, fatto con persone italiane che hanno un bagaglio culturale ben diverso da quello brasiliano. Lì ho fatto un incontro con una cultura totalmente diversa dalla nostra. È stata un'esperienza importantissima, è stata un'esperienza emozionante, un'esperienza che ha cambiato anche la mia vita proprio, non solo musicale.
Volevo chiederti come si coniugano in questo lavoro dei compositori apparentemente così distanti per cultura e soprattutto per generazione. Prendo due esempi a mio avviso abbastanza eclatanti, cioè Lorenzo Giovanotti con Ivano Fossati, due generazioni diametralmente opposte. Come
hai fatto? Anche Tiziano Ferro, che è ancora più giovane.
Anche Tiziano Ferro, certo. Oh,
sai che penso che comunque, io credo che il confronto con gli altri sia anche un elisir di lunga vita, no?
Sì, sì.
Anche con altri che hanno appunto, che hanno un'età diversa dalla tua, che proprio anagraficamente sono così distanti, con linguaggi diversi, con modi di scrittura diversi, con gusti musicali diversi. Io penso che questo lavoro vive solo di confronti e di scambi, no? Perché ripetere se stesso all'infinito è la morte di questo mestiere. E se non ci si confronta con gli altri ci si annoia noi per primi. Quante volte capita di andare a vedere magari un cantante, no, che noi amiamo, e vederlo stanco, vedere sul palco che non ha più quello stimolo, quella forza, quella voglia di fare questo mestiere. Io credo che confrontandosi con gli altri si fuga questo rischio, che è il rischio più brutto e più deleterio per il nostro mestiere. Allora confrontiamoci con gli altri, ma con tutti gli altri, anche quelli che apparentemente sono distanti da noi. Io questa cosa qui l'ho imparata molto con la frequentazione dei miei amici brasiliani, perché loro mi hanno insegnato la leggerezza non solo nel nostro lavoro, della vita in genere, no? Di prendersi un po' meno sul serio e confrontarsi con tutti, non importa se il linguaggio è lo stesso o se cambiano le scritture o i modi di interpretare la musica.
Il CD è stato presentato dal singolo Io posso dire la mia sugli uomini, canzone scritta da Luciano Ligabue. Quanto le canzoni scritte dagli altri, che naturalmente tu interpreti, vestono il tuo essere, cioè poi abbracciano il tuo, appunto, il tuo essere, il tuo modo di vita, la tua concezione proprio di sé?
Sempre. Cioè, io non posso cantare canzoni che non mi rappresentano. Non ci riesco. Io devo assumermi la responsabilità di quello che canto. E lo posso fare solo se le parole che dico sono parole che anch'io stessa penso, no? Per concetti, sì, proprio di visione della vita, del mondo. Quando decido di interpretare una canzone, questa canzone mi deve rappresentare, a maggior ragione quando parlo in prima persona, no? Quando parlo proprio dalla parte, come in questo caso, dalla parte femminile. Ho sempre paura quando gli uomini scrivono in prima persona con le parole delle donne, perché ho sempre paura che non interpretino abbastanza, che non riescano a entrare nel mondo di una donna, nel mondo femminile, che è molto complesso e molto difficile, come se noi dovessimo scrivere una canzone pensando di parlare con le parole di un uomo. Quando però questo succede mi lascia sempre così perplessa e senza parole, perché a volte devo ammettere che agli uomini, non sempre, ma a volte succede che gli uomini scandaglino l'animo femminile meglio che le donne stesse. Questo è accaduto con Enrico Ruggeri 20 anni fa, con Quello che le donne non dicono, e si è ripetuto, caso della vita così strano, 20 anni dopo con un'altra canzone che sembra il rovescio della stessa medaglia, che è quella di Luciano Ligabue, Io posso dire la mia sugli uomini.
Ti volevo interrompere un attimo, proprio in riferimento a questa strana coincidenza. Sì. Canzoni scritte da uomini che parlano di donne ed interpretate dalle stesse, un mix di letture, sì, e riletture di emozioni, potremmo definirlo?
Sì, ecco, quello è il punto che stavo dicevo appunto questo, che questo è il rovescio della stessa medaglia di 20 anni fa, della canzone di Ruggeri. Cioè, io mi trovo a interpretare una canzone così caratterizzante il mondo femminile, una canzone scritta da un uomo che mi ha lasciato lo stesso stupore. Ecco, esattamente la mia reazione è stata esattamente la stessa di 20 anni fa. Stupore e ammirazione, perché uno deve ascoltare le donne, deve amarle per scrivere una canzone come questa.
È un periodo di grande lavoro per te, un lungo periodo fortunato, probabilmente riferito già dal 2004 con le collaborazioni con Pino Daniele, Fossati, Ronde, Gregori, poi la raccolta dei live, il lavoro Onda Tropicale, un best e appunto questo nuovo lavoro di cui stiamo parlando, il Movimento del Dare. Quando si lavora con così tanta partecipazione, probabilmente si perde la percezione del tempo, cioè il tempo vola.
Beh, io penso che quando tu fai una cosa che ti piace, quando coltivi una passione, quando fai un lavoro che ti appassiona, il tempo vola, non te ne accorgi. Il tempo non passa mai quando purtroppo le persone sono costrette a lavorare, a fare lavori che non amano, ma persone privilegiate come noi che hanno a che fare con la musica, che hanno avuto questo dono, questa fortuna di fare un mestiere così bello come il nostro. Certo, il tempo vola, non te ne accorgi, sono passati 7 anni dall'ultimo inedito, ma io non me ne sono accorta in realtà. Sono volati.
Prima di salutarci, in apertura del nostro incontro, affermavamo che sei considerata fra le più brillanti interpreti della musica italiana. Durante questo lungo percorso, numerose le firme a cui appunto hai dato un'interpretazione. Non hai mai pensato di scrivere una canzone tua?
Sì, ci ho pensato diverse volte. Una volta la vivevo come una mancanza questa, poi invece mi sono appropriata con orgoglio del mio ruolo di interprete, perché se è vero che non canto le canzoni, che non scrivo le canzoni che canto, è anche vero che a volte quando mi riesco a riportare alla luce canzoni immeritatamente dimenticate, oppure a riportarle alla memoria della gente. Credo che scrivere una canzone non sia difficile, no? Sono capaci tutti a scrivere una canzone.
Beh, questo credo che sia un punto di vista.
No, io penso che invece sia facile, dipende che cosa vuoi cantare, dipende se ti accontenti di quello che scrivi. Io non mi accontento di quello che scrivo, perché come non amo cantare le banalità degli altri, non, tantomeno riesco a cantare le mie. Siccome penso che scrivere sia una dote, ci vuole talento per scrivere, no? Francesco De Gregori ha scritto Rimmel a 18 anni, a 19 anni, questo è un talento, non si inventa, no? Non si recupera col tempo, o ce l'hai e allora lo affini, lo perfezioni, continui nella ricerca e scriverai sempre meglio, ma non credo che da oggi al domani uno si alza e scriva una canzone così. Ecco, io sono abituata nel mio piccolo a cantare canzoni che hanno delle profondità che io non riesco a dare.
Grazie a Fiorella Mannoia per essersi
grazie
raccontata.
A voi.
Alla prossima, Fiorella, in bocca al lupo per tutto.
Grazie anche a voi. Ciao.
Ciao.